La Joint Enterprise Law è una common law, cioè una legge di diritto comune, ed è stata promulgata 300 anni fa in Gran Bretagna per cercare di porre un freno ai duelli tra i cosiddetti gentlemen. Fu introdotta per poter incriminare pure le persone che assistevano a questi duelli, come ad esempio i medici incaricati a curare i feriti, e quindi per scoraggiare questi gentiluomini dallo spararsi a vicenda per regolare litigi e dispute. Spesso usata nei casi di omicidio, questa legge permette alle corti di condannare persone anche se non hanno preso parte direttamente all'assassinio. Al pubblico ministero e alla polizia basta solo provare che la persona si trovava sulla scena al momento del delitto e che presumibilmente non ha fatto niente per prevenirlo. In epoca moderna, il primo caso ad alto profilo in cui è stata utilizzata è quello in cui Derek Bentley fu condannato a morte per l'omicidio di un poliziotto, nonostante non fosse stato lui a sparare. Gli è bastato pronunciare le ormai famose parole «Let him have it», cioè che se la prenda, per convincere la corte del coinvolgimento diretto di Bentley nell'omicidio e per condannarlo assieme alla persona che effettivamente premuto il grilletto. Era il 1953. È però negli ultimi 10 anni che la Joint Enterprise Law è stata sempre più spesso usata nei casi di omicidio in cui 2 o più persone sono coinvolte. Secondo la polizia è un ottimo strumento e deterrente per combattere il crescente problema del gun crime, mentre per gli attivisti che si stanno battendo per vederla abolita si tratta di una legge obsoleta e causa di clamorosi errori giudiziari.
Here with us for a Skype interview is Jan Cunliffe from Warrington.
Qui con noi per un'intervista via Skype c'è Jan Cunliffe da Warrington. Suo figlio Jordan sta scontando l'ergastolo per omicidio assieme ad altri 2 teenagers. È stato condannato con la Joint Enterprise Law. Il caso di Jordan è molto particolare perché il ragazzo è parzialmente cieco. Ci vuoi spiegare cosa è successo?
La sera in cui la vittima è stata uccisa, Jordan e i suoi amici stavano tornando a casa dopo aver passato la serata insieme. Il signor New Love, la vittima, uscì di casa per parlare con qualcuno di loro per danni alla sua proprietà. Il signor New Love fece l'errore di accusare il gruppo sbagliato di persone perché nessuno di loro aveva causato danni alla sua proprietà. Nacque una rissa spontanea e venne colpito al collo da un unico calcio. A causa della forza con cui il calcio fu sferzato e per il punto in cui fu colpito, il signor New Love, sfortunatamente, morì 2 giorni dopo. Mio figlio non prese assolutamente parte alla rissa e certamente non fu lui a colpirlo. Jordan addirittura non si accorse di nulla perché soffre di una disfunzione alla cornea ed è considerato legalmente cieco. Non era certamente in grado di vedere e di capire cosa stesse succedendo. Subito dopo la rissa, la maggior parte dei ragazzini scappò. Jordan sentì la figlia della vittima uscire di casa piangendo e si avvicinò a lei per chiedere cosa fosse successo. Fu solo allora che Jordan si rese conto dell'accaduto, dopo che il fatto era già stato compiuto.
Only realization of it was after the offense had happened, so he didn't know anything about it when it was happening. He only knew about it after it had already occurred.
Have you already siete già riusciti ad ottenere un appello?
Abbiamo provato a ricorrere in appello un anno fa, ma non abbiamo avuto successo, in parte perché il nostro caso è molto noto e i media ne hanno parlato molto negativamente durante il processo. I media tendono a pompare, ad esagerare le storie. Con la Joint Enterprise Law è molto difficile ottenere un appello, perché le prove presentate al processo di primo grado in genere sono molto deboli e nonostante ciò la Corte chiede prove forti e determinanti per concedere un appello. Stiamo cercando di ottenere un nuovo appello, portando nuove prove mediche che non sono state prese in considerazione durante il primo processo e che dimostrano che Jordan, a causa della sua malattia agli occhi, non poteva né aver preso parte all'aggressione né poteva prevedere quello che sarebbe successo.
Come sta Jordan ora? Come sta reagendo a tutto ciò?
Sono passati quasi 4 anni e mezzo da quando è successo il fatto. Jordan aveva 15 anni quando è stato arrestato. Quindi ha passato gli ultimi anni da teenager in prigione, con una sentenza di omicidio a suo nome. È chiaramente molto difficile per una persona così giovane dover affrontare qualcosa di così terribile. Si sta comportando bene in prigione e sta cercando di fare del suo meglio per reagire. Però non ci vorrà molto perché questa cosa orribile che gli è capitata, cioè essere accusato erroneamente di omicidio, causi dei danni permanenti alla sua personalità. Al momento è molto stressato, preoccupato e triste.
Tu fai parte dell'associazione GEMBA, cioè della Joint Enterprise Non Guilty by Association. Quindi quali sono gli scopi di questo gruppo militante?
Il primo scopo è stato quello di capire quante persone si trovassero nella stessa situazione di Jordan. Perché se questa legge funzionasse bene, come la polizia dice, non ci dovrebbero essere così tanti casi di errori giudiziari. Invece ci siamo accorti che di casi di ingiusta detenzione ce ne sono moltissimi. Quello che stiamo cercando di fare quindi è sensibilizzare il pubblico e dimostrare come questa legge non stia funzionando così bene come viene fatto credere. Inoltre stiamo pure cercando di informare politici e membri del Parlamento e di fargli capire che questa legge non funziona proprio perché permette di accusare e dichiarare colpevole un individuo anche in assenza di prove. Vogliamo che la legge venga cambiata per evitare che questo continui ad accadere.
A questo proposito, rappresentanti delle forze di polizia difendono questa legge dicendo che è molto efficace nel combattere le gang e che comunque viene utilizzata in tribunale con molta cautela e diligenza. Come gli risponderesti?
Gli direi che non hanno la minima idea di cosa stanno facendo. Se la polizia usasse prove determinanti e ben precise e fosse davvero pronta ad ammettere che è così, penserei che la legge potrebbe pure andare bene. Ma si sa che non è così. Ad esempio, nel caso di mio figlio, non c'erano pistole o coltelli e non si trattava sicuramente di una lotta tra gang. Se si continuano a mettere in prigione ragazzini di 15 anni che si trovano coinvolti loro malgrado in incidenti nati spontaneamente e quindi non prevedibili, vuol dire che questa legge non funziona. Se la legge venisse usata correttamente, con prove schiaccianti contro membri di gang, non avrei alcun problema. Però questa è una legge scorciatoia per trovare più di un colpevole per ogni caso e quindi raggiungere i numeri e i target che la polizia si prefigge, per far credere ai cittadini che è efficace nel combattere il crimine. Quindi i target vengono raggiunti mandando però in prigione gente innocente.
Going back to your son's case, Mr. Newlove's widow, the victim.
Tornando al caso di tuo figlio, la vedova del signor Newlove, cioè della vittima, ha detto che la sentenza è completamente giustificabile, dato che Jordan si trovava nella scena del delitto e ha assistito al pestaggio di suo marito senza fare niente per fermarlo. Cosa hai da dirle?
Penso che sia un'illusa se pensa che un ragazzino cieco potesse fermare ciò che è accaduto. Quella notte in strada c'erano circa 15 ragazzini e solo 3 di loro sono stati condannati. Tra quelle 15 persone, le 14 che ci vedono bene dovrebbero essere quelle più implicate nel caso. Invece se la sono presa con il più vulnerabile del gruppo. Anche se Jordan si fosse reso conto di quello che stava succedendo, come si può pretendere che un ragazzino cieco faccia il supereroe e si metta a fermare una rissa, mettendosi in pericolo? Come ho detto prima, è un po' un'illusa se pensa questo.
Prima hai accennato al fatto che i media hanno avuto un ruolo negativo nella copertura del caso di tuo figlio e in generale nei casi di Joint Enterprise Law. Pensi che i media siano utili nel sensibilizzare il pubblico sulla questione?
Appena il nostro caso è diventato pubblico, cioè un giorno dopo l'incidente, i media ci si sono buttati a capofitto. Con prime pagine tutti i giorni, per settimane. Hanno descritto quello che è successo in una maniera che abbiamo scoperto essere totalmente sbagliata. Hanno detto che è stato assalito da un branco di ragazzini, come se si trattasse di un branco di lupi che lo hanno colpito e pestato più e più volte. Se leggi i giornali prima del processo, sembra davvero che quest'uomo sia stato attaccato e ridotto in poltiglia. Al processo invece è stato provato che l'uomo fu ammazzato da un singolo calcio, quindi da una singola ferita, cosa confermata pure dal patologo della polizia. I media lo hanno fatto apparire come un violento attacco perpetrato da una gang, quando in realtà si è trattato di una rissa uno contro uno, tra un ragazzino di 17 anni e un uomo. In un certo senso ora dobbiamo lottare contro quello che è stato detto all'inizio. Nonostante abbiamo tutte le prove che lo confutino, come la dichiarazione del patologo che dice che la vittima è stata uccisa da un solo colpo. Ma dato che i giornali hanno continuato a scrivere più e più volte che è stato assalito da un gruppo di persone, ormai il dubbio si è insinuato e il danno è stato fatto. David Cameron, prima che diventasse primo ministro, si è scagliato contro il nostro caso, condannandoli prima ancora che iniziasse il processo. Quindi sembrava fossimo destinati a perdere, già dall'inizio. La giuria popolare non può che essere stata influenzata dalle bugie che i giornali hanno continuato a scrivere sul caso, quasi obbligando i giurati a dichiarare colpevoli tutti gli imputati. I media tendono a sensazionalizzare questi casi, senza informare il pubblico del fatto che si tratta di Joint Enterprise Law. Inoltre, non spiegano mai come questa legge funzioni. Cioè che per essere condannato non serve che tu tocchi la vittima, basta solo che tu sia in qualche modo associato a chi lo fa, magari attraverso una telefonata o trovandoti sul luogo del delitto. Tutto ciò che l'accusa deve fare è dimostrare che tu ti trovavi sulla scena del crimine, pressappoco nel momento in cui è accaduto. Il pubblico è totalmente inconsapevole di questo fatto e pensa che se ti trovi lì, in quell'istante, devi per forza essere colpevole. Quando Jordan è stato condannato, ho cercato su internet informazioni sulla Joint Enterprise Law, perché non avevo la minima idea di cosa si trattasse e non ho trovato nulla. Nessuna spiegazione né forum di discussione. E in quel momento ho realizzato che nessuno era a conoscenza di questa legge. Mentre ora, 4 anni e mezzo dopo, di informazioni se ne trovano un sacco, proprio perché sin dal primo giorno ho parlato apertamente della necessità di informare il pubblico a riguardo. È un processo lento, ma i media stanno iniziando a parlarne sempre di più. L'importante è far capire alla gente cosa sia la Joint Enterprise Law.
Good evening to everyone. Here with us are June and Jesse Parsons, the parents of a young man, Anthony, who's been serving a life sentence for a shotgun killing. Although Anthony did not fire the gun, he was nonetheless charged and convicted of murder under the joint enterprise law. The Parsons are strenuously fighting to change the 300-year-old law, which is often in the center of many miscarriages of justice cases in UK. But let's start from the beginning. Do you want to explain to our listeners your son's stories?
Yeah, well, it started one day on a Sunday. He was having lunch with myself, my husband, and his daughter. He had a phone call for his younger brother to go and watch the football down at the pub, which he said, yes, he'd like to go and do, which eventually they got together and had, you know, watched the football. And during that time, he got a phone call from somebody who wanted a lift into Folkestone. And he said, all right, I'll come pick you up. Where would you want? And there was a lot of to-ing and fro-ing. With this person that actually shot Ben. But it's difficult to explain. He was there genuinely, first of all, he's not an angel, I know that. He went to buy some cocaine from the person that was actually
killed,
shot and killed. He wanted to buy, it got my youngest son to phone Ben up to ask if he could let him have some cocaine because Anthony already owed him a bit of money, I think £20, and Ben wouldn't let him have any more cocaine because he owed him money already. Then the judge said that was on the basis of using my younger son to lure the person out of his home, which was ridiculous, on a contract phone that the police could
Trace straight away,
yes. But anyway, Anthony did park up at four streets away from where the person that was shot. While he was in the car, his co-defendant, Stuart Benson, said, wait here a minute. And he said, okay, where are you going? He said, don't worry, just wait here. So Anthony waited, and about 10 to 15 minutes later, Stuart Benson came running back and said, start the car. And my son said, well, what's wrong? What have you done? What's happened? And when he got in the car, my son noticed there was a gun tucked down in the top of his trousers. And he made him drive over to Cheriton, which is a little way away from where it is. And he kept him in a pub, upstairs in the rooms of a pub all night with sitting there with a shotgun and telling him that if he done anything or told anyone that he would know what would happen to his family and whatever. So obviously he didn't say anything. But as soon as he knew that Stuart Benson was off the streets and in police custody, he went and told the police exactly what did happen. He was just so worried about this person. He did have quite a bad reputation, but Anthony used to have to drive him about because he owed somebody some money, and part of repaying that debt was through driving this person about. But he gave himself up, told them exactly the truth right the way from the beginning. It never faltered. Eventually came to trial and was committed and was given a 30-year sentence for being part of what's supposed to be a joint enterprise. The only plan was to buy cocaine that night, not to shoot someone. I'm not sleepy, and there's no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you. Though I know that evening's empire has returned into sand, vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I am branded on my feet, I have no one to meet,
and the ancient empty streets too dead for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped. My hands can't feel to grip. My toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dance and spill my way. I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone. It's just escaping on the run. And but for the sky, there are no fences facing. And if you hear vague traces of skipping reels of rhyme to your tambourine in time, it's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. It's just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In the jingle jangle morning, I come following you. Disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. Yes, to dance beneath the diamond sky with one hand waving free, silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and fate driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I come following you.
How's Anthony Case going at the moment? Has he already obtained an appeal?
He was turned down, first of all, for an appeal. He got a second appeal, but it was still refused on the grounds of the mens rea, that he should have known or thought this other person was going to kill someone. My son's not a mind reader. He doesn't. The law is completely wrong in that sense. And because that last appeal was turned down, unless some significant evidence comes up, we won't be able to take it any further. They've put him in prison because he didn't think the right thing. Not about evidence being wrong, it's because he didn't think the right thoughts. So what evidence can you take to an appeal court on that? If we have to, we'll go to Europe on it. I really mean that. Article 7, is it? Sorry. Yeah, you are right. It's Article 7. Sorry, love, is it?
Says that the law must be clear and understood by all.
Understood by all, which is...
Joint enterprise law is not understood by anybody.
No, that's right. Even judges
don't understand it properly.
So how do they expect the common people just to understand it?
Never share. No more.
How is Anthony coping with all this?
It sort of took him about a good few months, if not years, to actually grasp the fact that he was going to have to spend a minimum of 24 years behind bars before he even gets a chance of parole. He started off in some really bad places. He was at Belmarsh, which is a horrible, horrible prison. He was then in Long Larton, which was another horrible prison. He's at Rye Hill now, and he's getting on very well, actually. He has a good job there. He's the chef. He cooks all the meals for the prison staff. And he's got a very good job. He's also been trained by the Samaritans as a listener. So if anyone during the night, any time, night or day, he can be called upon to speak, to go and talk to another prisoner if they feel like they're going to really have if they've got problems and they're going to, you know, explode. And
he's highly thought of in the
he is by the staff. Yes, especially his lifer officer.
Yeah,
and
they love him.
They do. He works for, because G4 Rye Hill Prison is not a HMP prison. The people that run the canteen, it's out to franchise and it's done by Aramark. And because Anthony is making more money now from in that canteen than they've ever made, they paid for him to have to go take an NBQ assessor's course for catering, so he would be able to assess other people's abilities to cook. So they're paying to him to do that course. But I mean, at the moment, we know that he's settled and he's where we know where he is, and that he's okay. But
he's as happy as somebody could be.
Yeah, as could be. Yes, as settled as somebody could be.
Shots ring out in a barroom night. Enter Betty Valentine from the upper hall. She sees a bartender in a pool of blood. Cries out, my God, they've killed them all. Here comes the story of the hurricane. The man the authorities came to blame for something that he never done. Put in a prison cell, but what? Champion of the world. Three bodies lying dead as Patty C. And another man named Bello moving around the street.
time before and the time before that. In Patterson, that's just the way things go. If you're black, you might as well not show up on the street unless you wanna draw the heat. Alfred Bellow had a partner and he had a rap for the cops. Him and other Dexter Bradley were just out prowling around. He said, I saw two men running out who looked like middleweights. Jumped into a white car without a state plate. Patty Valentine just nodded her head. Cops said, wait a minute, boys, this one's not dead. So they took him to the infirmary, and though this man could hardly see, they told him he could identify the guilty man. But one time he could have been the champion of the world. 4 months later, the ghetto's on flame. Rubens in South America fighting for his name. While out the Dexter Bradley's still in the robbery game, and the cops are putting the screws to him, looking for somebody to blame. Remember that murder that you happened in a bar. Remember you said you saw the getaway car. Thinking like to play ball with the law. Think it might have been that fighter that you saw running at night. Don't forget that you are white. Arthur Dexter Bradley said, I'm really not sure. The cops said a poor boy like you can use a break. We've got you for the motel job and you're talking to your friend Bellow. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting braver. We want to put his ass in the stir. We want to pin this triple murder on him. He ain't no gentleman jail. Take a man out with just one punch, but he never did like to talk about it all that much. It's my work, he'd say, I do it for pay. And when it's over, just as soon go on my way. Up to some paradise, where the trout streams flow and the air is nice. And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse, where they tried to turn a man. Were marked in advance. The trial was a pig circus. He never had a chance. The judge made Rubens witnesses, drunkards from the slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum. And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. Carter was falsely tried. The crime was murder one. Guess who testified? Bellow and Bradley, and they both all they lied. And the newspapers, they all went along for the ride. How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand? To see him obviously framed couldn't help but make me feel ashamed. To live in a land where justice is again. We'll be right back.
hypnotized. I'm free to drink martinis and watch the sunrise, while Reuben sits like Buddha in a 10-foot cell, an innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane, but it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he could have been the champion of the world.
Siamo a Londra in compagnia di una volontaria che lavora per un'associazione chiamata London Against Injustice. Per motivi personali preferisce mantenere l'anonimato. Vuoi spiegare ai nostri ascoltatori che cos'è London Against Injustice?
London Against Injustice è un gruppo di supporto nato per permettere alle famiglie di persone ingiustamente accusate e incarcerate dal sistema giudiziario britannico di incontrarsi e di sostenersi a vicenda.
Perché hai deciso di entrarne a far parte?
Sono stata personalmente vittima di un errore giudiziario. Quindi mi sono rivolta a loro per chiedere aiuto. Quando ti vengono strappate via le persone che ami, hai bisogno del supporto di persone che riescano a capire cosa stai provando. Inoltre, se un tuo familiare viene dichiarato colpevole, il sistema legale tende a chiuderti le porte in faccia e a lavarsene le mani. Quindi è importante avere il sostegno di chi ti può dare informazioni e consigli su come affrontare il tuo caso.
What sort of cases do you... Di che genere di casi vi occupate?